Il ritorno del principe. La geometrica potenza della borghesia mafiosa. La strage di Portella non fu una pagina isolata. Rappresentò solo il picco più alto di una strategia. In contemporanea e negli anni successivi alla strage di Portella, la borghesia mafiosa offre una ulteriore dimostrazione della sua geometrica potenza delegando alla struttura armata territoriale della mafia l'esecuzione di oltre 45 omicidi di sindacalisti del mondo contadino, capilega e uomini politici. Una lunghissima mattanza che si protrae dal 1944 al 1966. Per citare solo alcuni dei nomi più noti, nel 1946 cadono Andrea Raia, sindacalista comunista di Casteldaccia, Nicolò Azzotti, capo della Lega dei Contadini di Baucina, Pino Camilleri, sindaco socialista di Naro, Giovanni Castiglione e Girolamo Scaccia, sindacalisti e dirigenti della Lega Contadina ad Alia, nel 1947 Accursio Miraglia, segretario della locale Camera del Lavoro, Vincenzo Loiacono e Giuseppe Carrubbia, sindacalisti di Partinico, nel 1948 Epifanio Lipuma, segretario della Federterra di Petralia Sottana e Placido Rizzotto, segretario della Camera del Lavoro di Corleone, nel 1955 Salvatore Carnevale, sindacalista socialista, nel 1966 Carmelo Battaglia, sindacalista. Gli archivi dei palazzi di giustizia custodiscono nel silenzio dei sotterranei la storia dell'impunità dei mandanti eccellenti, talora individuati, ma sempre miracolosamente salvati mediante collaudati e trasversali meccanismi di solidarietà di classe che, laddove falliva la classica intimidazione mafiosa dei testi, raggiungevano comunque l'obiettivo esonerando dalle indagini onesti funzionari delle forze dell'ordine insensibili a direttive che venivano dall'alto o consigliando autorevolmente ai magistrati inquirenti di dirottare le indagini su altre piste. Uomo simbolo del rinnovato protagonismo della borghesia mafiosa nel primo decennio del dopoguerra è Michele Navarra, medico condotto, autorevole esponente politico della DC e capo della mafia di Corleone prima dei celebri Leggio, Riina e Provenzano. Nella Sicilia dell'interno, capo della mafia è Calogero Vizzini, alla cui morte succede Genco Russo. Scrivendo nel 1955 su una rivista giuridica, il procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione proclama urbi et orbi dall'alto del suo scranno la meritoria funzione d'ordine svolta dal disordine mafioso. E in cosa consisteva? Il procuratore afferma, si è detto che la mafia disprezza polizia e magistratura, è una inesattezza. La mafia ha sempre rispettato la magistratura, la giustizia, e si è inchinata alle sentenze e non ha ostacolato l'opera del giudice. Nelle persecuzioni ai banditi e ai fuorilegge, ha affiancato addirittura le forze dell'ordine. Oggi si fa il nome di un autorevole successore nella carica tenuta da Don Calogero Vizzini in seno alla consorteria occulta. Possa la sua opera essere indirizzata sulla via del rispetto alle leggi dello Stato e del miglioramento sociale della collettività. La lezione di Portella della ginestra e la somministrazione ininterrotta della violenza praticata con gli omicidi e gli attentati raggiungono il loro scopo dissuasivo. La strategia di attacco frontale al potere politico mafioso portata avanti da uomini come Li Causi e La Torre viene progressivamente abbandonata dal Partito Comunista in Sicilia, forse perché ritenuta suicida e insostenibile se non al prezzo di mandare al massacro il movimento contadino. Inizia la stagione dei compromessi che anticipano nel laboratorio siciliano le stesse ragioni che porteranno in campo nazionale alla strategia del compromesso storico inaugurata dopo il tragico epilogo della vicenda del governo Allende in Cile. Nel frattempo il declino e poi la scomparsa dell'economia agraria che per millenni aveva caratterizzato la storia dell'isola spengono i riflettori della storia sul mondo dei latifondi e del movimento contadino, spostando il fulcro degli interessi economici nei grandi centri urbani. Con quali risultati? Inizia una nuova corsa all'oro che si gioca su vari terreni, tra i quali soprattutto l'accaparramento dei flussi di spesa pubblica gestita dagli enti territoriali locali e da vari enti di sottogoverno, nonché la speculazione edilizia alimentata dall'inurbamento accelerato di enormi masse di persone che dalla campagna si trasferiscono in città. Queste grandi trasformazioni determinano una ricomposizione interna della struttura sociale della borghesia mafiosa, scompaiono gli agrari e il ceto dei vecchi notabili cede progressivamente quote sempre più significative del proprio potere a una rampante borghesia cittadina formata da esponenti del mondo delle professioni, del ceto politico, di quello impiegatizio e imprenditoriale. Muta la composizione interna, ma non la tradizione di accumulazione illegale e violenta, sempre nel segno vincente della continuità nella trasformazione. Mentre la scena pubblica è monopolizzata dalle sanguinose guerre di potere tra le varie fazioni della componente popolare e militare della mafia che si contendono la sovranità sul territorio dedicandosi alle classiche pratiche estorsive, guerra di mafia degli anni 70 e strage di ciaculli, nel silenzio discreto delle stanze del potere, la borghesia mafiosa signoreggia nell'istituzionale praticando metodi di accumulazione che, come sempre, coniugano in una sapiente miscela metodi incruenti e metodi cruenti. Nel complesso sistema di potere mafioso, gli uomini della borghesia mafiosa e quelli della componente popolare si riservano in genere sfere di operatività distinte. Nel tempo crescono sempre di più gli spazi che richiedono continue sinergie tra potere politico, potere economico, potere sociale e potere militare. E tuttavia fino all'inizio degli anni 80, pur nella distinzione delle sfere di influenza e dei ruoli, i mondi inferiori dell'universo mafioso conservano piena consapevolezza di dover sempre rispettare, così come accadeva nel XIX secolo, l'ordine dei mondi superiori ai quali appartiene la borghesia mafiosa. Emblematica la massima di Gaetano Badalamenti, capo carismatico di Cosa Nostra: noi non possiamo fare la guerra allo Stato, laddove il pragmatico Badalamenti identifica lo Stato con le classi dirigenti. Uno degli indici rivelatori di questo perdurante ordine interno, specchio di quello esterno, è la decisione assunta negli anni 70 dalla Commissione regionale di Cosa Nostra di vietare i sequestri di persona in Sicilia perché innescavano gravi tensioni con la classe dirigente. Per questo motivo l'industria dei sequestri di persona praticata dai rampanti corleonesi Luciano Leggio e soci, allora tenuti ai margini dei rapporti privilegiati con i ceti dirigenti riservati alla evoluta mafia cittadina, sarà trasferita al nord del paese. Gli anni 70 si concludono con un album di famiglia della borghesia mafiosa che ne dimostra la perdurante egemonia. Chi la dirigeva? Capo della commissione di Cosa Nostra è Michele Greco, un distinto proprietario terriero, ospite dei migliori salotti palermitani e romani. Vito Ciancimino e l'onorevole Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia, tanto potente da essere definito il viceré, sono solo i più noti tra le centinaia di personaggi che svolgono il ruolo di cerniera tra mondi inferiori e superiori dell'universo mafioso. Uomini d'onore organici si contano a centinaia tra le fila dei migliori professionisti, come per esempio i dottori Pennino, Barbaccia, San Giorgi, tutti medici rinomati, gli avvocati Chiaracane e Zarcone, e fiore all'occhiello tra gli imprenditori, i ricchissimi cugini Nino e Ignazio Salvo, inseriti nel gotha della borghesia isolana e nazionale. Alle loro feste si affolla a frotte la gente del mondo bene, e gli amici romani prelevati con aerei privati e ospitati sui loro yacht. Non tutti sono inseriti nel sistema di potere politico mafioso, ma in tanti vivono dell'indotto di quel sistema, imprenditori che, grazie agli amici, fanno man bassa di appalti pubblici, commercianti che usufruiscono di crediti a tassi irrisori senza garanzie o di finanziamenti a fondo perduto, professionisti dalle parcelle d'oro, bancari proiettati ai vertici dei loro istituti, giornalisti specializzati nella disinformazione, magistrati e poliziotti dalle sfolgoranti carriere, eccetera. Di giorno i Salvo e gli altri colletti bianchi della borghesia mafiosa ricevono la bella gente. Nel tardo pomeriggio, in luoghi appartati, incontrano gli specialisti della violenza, quelli che all'occorrenza sparano e che, in cambio, si fanno gli affari loro indisturbati con le estorsioni, il traffico di stupefacenti, partecipando anche alla spartizione della torta degli appalti e dei finanziamenti pubblici. La mattanza degli anni 80. Giulio Andreotti e l'omicidio di Piersanti Mattarella. Quelli sono anche gli anni nei quali prende avvio una sequenza impressionante di delitti politici mafiosi. Tra i tanti omicidi politici mafiosi che segnano questa stagione, decapitando vertici istituzionali e politici ostili agli interessi del sistema di potere mafioso, l'omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana, assassinato il 6 gennaio 1980, sembra costituire una replica, a distanza di quasi un secolo, dell'omicidio Notar Bartolo. Piersanti Mattarella, figlio di Bernardo, ex ministro democristiano, astro nascente della DC nazionale, aveva intrapreso un'opera di moralizzazione dell'amministrazione regionale che lo aveva condannato a un progressivo e pericoloso isolamento all'interno del suo stesso partito. Poco tempo prima di essere assassinato, resosi conto della gravità della sua situazione, aveva rappresentato i suoi timori al ministro degli interni e ad alcuni vertici della sua corrente a Roma. Mentre a Roma Mattarella chiedeva disperatamente di non essere abbandonato al proprio destino, a Palermo la sua sorte era segnata nel corso di incontri segreti ai quali prendevano parte i vertici della mafia militare, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e altri, i vertici della borghesia mafiosa, l'onorevole Salvo Lima e i cugini Nino e Ignazio Salvo, nonché un vertice della politica nazionale e simbolo stesso della immagine statuale, avendo rivestito per ben 7 volte la carica di presidente del Consiglio, l'onorevole Giulio Andreotti. Quegli incontri avvenuti poco prima e poco dopo l'omicidio non costituiscono solo il capitolo di una vicenda processuale ormai conclusa, ma rappresentano anche uno spaccato storico del perdurare della questione mafiosa come affare interno alla classe dirigente nazionale e, quindi, della sua proiezione macropolitica non redimibile sul piano delle politiche criminali di stampo classico. Nella motivazione della sentenza numero 1564 del 2 maggio 2003 della Corte di Appello di Palermo per il processo a carico di Andreotti, confermata definitivamente in Cassazione, si legge: e i fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, al di là dell'opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il senatore Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi. Ha quindi a sua volta coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss, ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi, ha loro chiesto favori, li ha incontrati, ha interagito con essi, ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite, ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi, come l'assassinio del presidente Mattarella, nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati. Ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del presidente Mattarella, malgrado potesse al riguardo offrire utilissimi elementi di conoscenza. La lezione Mattarella va a segno. L'omicidio getta nel terrore e riduce al silenzio quella parte della classe dirigente isolana che aveva sperato di liberare finalmente l'isola dal giogo del sistema di potere mafioso. Al posto di Mattarella diviene presidente della regione l'onorevole Mario D'Acquisto, un esponente di vertice della corrente andreottiana, i cui rapporti di frequentazione con i boss dell'ala militare della mafia emergeranno in vari processi. Come sempre il laboratorio siciliano anticipa quel che avviene in campo nazionale. Tanto è vero che alla restaurazione dell'ordine in Sicilia seguirà di lì a poco quella nazionale. Nel febbraio del 1980 si svolge il congresso nazionale della DC. Contrariamente alle aspettative, la linea aperturista al PC propugnata da Zaccagnini e praticata in Sicilia dall'avanguardia mattarelliana viene sconfitta. Prevale il preambolo, che consegna la direzione del partito di maggioranza relativa alle destre interne e chiuderà definitivamente la stagione Moro che, come è noto, era stata duramente osteggiata dal Grande Fratello americano. L'atteggiamento intimidatorio di Henry Kissinger aveva segnato Aldo Moro scavando intorno a lui quello stesso solco di solitudine che si aprirà in Sicilia intorno a Mattarella. L'omicidio Mattarella verrà letto come un messaggio anche per i partiti alleati del vecchio centrosinistra, ma soprattutto per il PC che di lì a poco subirà una dura lezione che ridurrà al silenzio quasi definitivamente l'anima più battagliera del partito, erede delle vecchie lotte contadine. Mi riferisco all'omicidio di Pio La Torre, membro della segreteria nazionale del PC, richiamato nell'autunno del 1981 a dirigere il partito in Sicilia, dove sarà assassinato il 30 aprile 1982.